Io vorrei introdurmi in questo percorso che ho immaginato per questa settimana, riprendendo un testo che avete ancora, come dire, bello fresco nelle orecchie, perché è il brano di Vangelo e anche le altre letture della domenica di ieri. È un testo molto molto denso, che noi raramente cogliamo nella sua profondità. E, siccome a molti addentellati con quello che diremo, allora io parto proprio da questo testo. Dato che il nostro tema sarà sulle beatitudini, in questo brano di Vangelo a un certo punto Gesù dice: beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Quindi in questo brano Gesù chiama beati, rivolgendosi ai suoi apostoli, i quali gli hanno fatto la domanda: ma perché tu parli alla gente in parabole? Non è che capiscano. E Gesù, rispondendo, poi dopo vedremo meglio i particolari, a un certo punto dice: alla gente parlo così, ma a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. E dice: beati i vostri occhi perché vedono.
Può citare il Vangelo, perché noi siamo...
Come?
Noi siamo cristiani. Può citare il Vangelo?
Il Vangelo è quello lì, è il capitolo 13 di Matteo. È l'inizio delle sette parabole del regno. Allora, per comprendere il contenuto, la densità di questo beati, provate a pensare a queste due cose. Allora, quando Gesù comincia a parlare con le parabole del regno, cioè quando Gesù illustra la verità di quel regno che annuncia con le sue parabole, siamo al capitolo 13 di Matteo. Allora, dovete tenere presente che la fine del capitolo 12 è esattamente la porta di accesso per il capitolo 13. E cos'era successo? Che Gesù sembrava ai suoi familiari fuori di testa, invasato. I suoi familiari arrivano perché lo vogliono prendere e portare a casa. E lui invece sta parlando ai discepoli. Allora, lui disattende le attese dei suoi familiari e rivolgendosi ai discepoli, no? Quando dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? E illustrando, volgendo lo sguardo a coloro che lo stavano ascoltando, quindi ai discepoli, dice: queste sono mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, perché fanno la volontà del Padre. Quando lui comincia a raccontare le parabole, noi dobbiamo cogliere questo. Noi conosciamo già una intimità di legame, sono i legami di sangue. Gesù dice: io vi illustro una nuova dimensione di legami, non semplicemente della stessa forza o della stessa intimità, ma ancora più profonda. E quello che sarà il contenuto delle parabole riguarda il fatto che ognuno che ascolta le sue parole diventa intimo del Figlio di Dio, diventa suo familiare. E qual è la differenza tra i legami di sangue e i legami, diciamo, chiamiamolo, di rivelazione, di grazia? È che i legami di sangue, per quanto siano profondi, hanno dei confini. se si dice dei cambi di sangue, vuol dire che non valgono con chi non ha lo stesso sangue. Cioè crea un confine, una differenza con altri. I legami di grazia tolgono questi confini. Questo togliere i confini è perché si arriva a una profondità di sentire del cuore dell'uomo ancora più totale, ancora più coinvolgente, in quanto si diventa direttamente familiari di Dio. Ecco, quando Gesù racconta le parabole del regno, è come se ci invitasse a intuire, presagire, vedere, gustare questo dono singolare di una nuova intimità, di un nuovo legame. Se la parola di Dio che ascoltiamo non pesca in questa nuova intimità, scordatevi di cogliere la grazia della parola. Allora, la prima cosa da tenere presente, no, è che noi siamo invitati a un nuovo legame, diciamo così, no? A una nuova intimità. Tra l'altro, tutto il Vangelo è raccontato perché questo dono di una nuova intimità venga concesso ai cuori, a tutti i cuori, perché si formi una sola famiglia. Ricordate che ogni accesso che voi avete all'intimità con Gesù automaticamente vi apre all'accesso all'intimità con l'umanità di tutti. Quando questo non scatta, voi non avete conosciuto Gesù, vi siete solo fatti un'idea di Gesù. E prima o dopo vi lascerà vuoti. Se invece questa intimità con il Signore Gesù apre a questa solidarietà in umanità, allora entrate nella rivelazione di Dio. In fondo, e questo è un grande mistero che noi penso che ormai neanche più ci accorgiamo che c'è, non penso che emerga, non so, nelle catechesi, in quello che noi chiamiamo la formazione, non emerge più, è che ogni volta che ci si apre alla rivelazione di Dio, si scopre l'umanità. Cioè praticamente, no? Quello che il cuore desidera vivere corrisponde alla rivelazione di Dio e viceversa. Questo, diciamo, questa unione noi sottovalutiamo, cioè è come se non ci rendessimo conto. Vi faccio un esempio. Se Gesù dice una cosa forte, per esempio, rinnega te stesso, noi immaginiamo che noi dobbiamo fare lo sforzo, no? Per seguire il Signore Gesù in modo da ottenere quello che ci promette. Mai ci accorgiamo che anche quando suona forte, no, l'invito di Gesù, è perché il cuore possa godere totalmente della sua umanità. Raramente pensiamo così. Noi siamo molto distanti dal pensare così. Comunque questa sarebbe è la prima condizione di sottofondo quando noi ascoltiamo le parole di Gesù. E poi ce n'è una seconda che anche qui credo non teniamo perlomeno sufficientemente presente. Allora, in questo brano, quando Gesù dice beati i vostri occhi che vedono, aggiunge questa considerazione, ve la leggo. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Allora, questa sarebbe la seconda condizione, diciamo nascosta, segreta, no? Per accogliere la sua parola. Se la sua parola non ci arriva come risposta agli anieliti profondi che portiamo in cuore, la sua parola scivola via. Per capire quanto la sua parola è risposta agli anieliti del cuore, Gesù dice: guardate che gli uomini migliori, lui sta parlando alla comunità ebraica, quindi allude ai profeti e ai giusti dell'Antico Testamento, ma noi possiamo estendere il discorso a tutta l'umanità. L'uomo da sempre ha cercato verità e sapienza in tutte le forme. Gli uomini migliori hanno ardentemente desiderato conoscere, arrivare, diciamo, a percepire il senso della vita, del mondo. Tutti sono messi alla prova nella vita dalla fatica del vivere. Quindi l'uomo si fa continuamente domande, proprio perché cerca il senso delle cose. Allora Gesù dice: tutti gli uomini migliori che hanno cercato questo senso non possono dire di averlo trovato. Voi? È come se adesso potete, con il desiderio che muoviva il cuore dei profeti e di giusti a illustrare l'uomo migliore, no? Ecco, voi avete adesso la risposta, ma i vostri cuori sentono tutto, diciamo, l'attesa, tutto quello che è il desiderio, no? Tutto quello che è la ricerca della verità degli uomini, lo sentono? Se non sentite questo, la sua risposta, quando arriva, vi scivola sopra e passa via. E io qui, in questa frase, vedo: non disprezzate nulla della ricchezza, diciamo, delle varie culture, no? Non disprezzate nulla di quello che gli uomini da sempre hanno cercato. E quando si ascolta la parola di Gesù e l'ascoltate da dentro questa ricerca, questa attesa, allora il cuore si apre, si allarga e la parola, dato la parabola, no, del buon seminatore, la parola viene come seme e viene accolto dalla terra buona e la lascia germogliare. Allora, le due condizioni sono queste, non sono espresse direttamente, ma se voi non tenete conto di queste due condizioni, tutto vi scivola sopra. Allora, lo ripeto, Gesù sta illustrando l'accesso a una nuova intimità, a un nuovo legame che vi apre ai sentimenti di Dio e alla solidarietà in umanità, no? Con i vostri fratelli, prima. E secondo, noi dobbiamo porci come dentro la ricerca di tutti gli uomini della verità e della sapienza. Allora possiamo percepire questo beati voi. Ieri dicevo nell'omelia, no? Supponiamo che entri una persona estranea, senza essere cristiana, però religiosa, e ci abbia guardati mentre noi ascoltavamo la parola di Dio. Avrebbe letto la gioia di poterla ascoltare? Avrebbe letto sui nostri volti il desiderio di ascoltare in modo da, come dire, accoglierla e farla germogliare? Se un estraneo non vede questo, vuol dire che noi siamo lì abitudinariamente. Vuol dire che noi abbiamo ascoltato una parola solo al massimo per la testa. Ma la parola non è né per la bocca né per la testa, ma è per il cuore. E qui scoprite una cosa veramente singolare di questo brano. Allora, Gesù racconta la parabola, poi alla domanda degli apostoli risponde con questo beati voi, no? E poi spiega. Quando spiega la parabola, stranamente il testo dice: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Non dice: voi dunque comprendete. Dice solo: voi dunque ascoltate. Allora, l'ascoltare in questo contesto, ma in tutto il contesto della scrittura, ha una densità enormemente più grande di quello che noi siamo abituati a dire: ascolto perché è arrivata una voce ai miei orecchi e siccome non sono fuori di testa capisco e parlo la stessa lingua, capisco quello che l'altro mi vuol dire. L'ascoltare invece ha a che fare con un altro movimento del cuore, ha una densità che parla non di intelligenza ma parla di legame. E posso fare l'esempio, no? Se voi avete una persona molto cara che desiderate incontrare, che ha detto che vi viene a trovare e voi da tanto tempo che non la vedete e desiderate, come dire, proprio parlare con lei, stare con lei, quando la persona parla e voi ascoltate, e se voi dovete dare un giudizio, gli interessa sapere cosa sta dicendo o gli interessa conoscere l'apertura di cuore che arriva, di cui tu percepisci la forza, di cui tu ti senti avvolto, e proprio perché ti senti avvolto tu comprendi cosa dice, ma non materialmente. Per esempio una persona esterna che ascolta le stesse parole però non ha questo legame capisce quello che l'altro dice, ma senza risonanza interiore, cioè senza muovere il cuore alla forza di questo legame. Allora, quando lui dice voi ascoltate, come dire, voi da dentro questa intimità e da dentro questa percezione della forza del legame tra il Signore e voi, allora quella parola diventa, cioè si apre per voi, cioè vi fa passare la promessa di salvezza che questa parola porta. Allora, ascoltare ha a che fare con un legame. E forse l'immagine più diretta anche a livello della nostra vita affettiva, penso che si possa spiegare anche così, quando una mamma dice al suo bambino, no? Ascolta tua mamma, non vuol dire capisci quello che ti sto dicendo, ma vuol dire fai quello che ti, no? Ascolta tua mamma, vuol dire fai. Questo fare è tipico della parola di Dio che arriva al nostro cuore non perché sia capita, ma perché muovendo il cuore ti butti nella realtà che ti sta illustrando, e proprio perché tu accetti di essere buttata in quella realtà, tu comprenderai. Quel comprendere non è più legato alla testa, ma al fatto del è come se avete una ragione in più per vivere quel legame. È come avere una ragione in più, una profondità in più, un calore in più, una fecondità in più per vivere il legame verso colui che vi ha dato, vi ha detto, vi ha rivolto quella parola. Ascoltare ha questo significato. E non so se voi avete mai riflettuto, quando si dice qual è il primo comandamento? Provate a rispondere. Non si dice il primo comandamento è amare Dio, si dice ascolta. Ascolta ha questo significato. Infatti, ascolta, Dio è unico, amerai. Cioè l'amare, quindi come risposta, è il terzo passaggio. Il primo è ascolta, come a dire, e questo sarebbe una scoperta da fare. Voi che siete donne, a parte il mio congenere, ma voi che siete donne, cioè ascoltare è legato al fatto che per capire voi dovete sentirvi amate. Se uno non parte dal sentirsi amato, non capisce niente, non può capire niente. Allora, quando la scrittura dice ascolta, sarebbe come dire, e nella lettera di Giovanni viene ripreso, no? È Dio che ha amato per primo. Se voi troppo velocemente prendete la parola come un invito a fare, a obbedire, no? Come dire, diciamo così, per procurare dei meriti, voi non gusterete il contenuto della parola, perché la parola che viene rivolta a voi è per chiamarvi a questo legame, in quanto il cuore percepisce, ma allora anch'io sono amato. Tra l'altro sarebbe il valore, quando nella messa noi diciamo il credo, credo in Dio, no? Non è una questione di testa, io credo a quelle verità, è io percepisco che Dio ha fatto questo, questo e questo per me. E in quel per me non è per me individuo, ma è per me persona che può testimoniare la stessa cosa alle altre persone, cioè a tutta l'umanità. Allora, la sottolineatura è sempre quello del legame. E il legame nasce non perché io voglio conquistare uno, ma perché uno ha conquistato me. L'amore che scaturisce è sempre come una risposta. Non sono io che sono andato alla conquista lì. Allora, il lasciarsi toccare da questo amore di Dio che ci viene rivelato è esattamente il movimento che avviene quando ascoltiamo la parola. Allora, con queste premesse, noi, se riascoltiamo la parabola del seminatore, ha tutto un altro significato. Ci sono molti particolari, no, di questa parabola che sono piuttosto misteriosi. Per esempio, è la prima delle sette parabole del regno. Non è la prima di una serie, cioè ce ne sono sette, è la prima che è raccontata e poi c'è la seconda, poi c'è la terza. È la prima come quando si definisce qual è il primo comandamento? Non è il primo di una serie, è il primo come radice, come fondamento, come riferimento. Allora, la parabola che più definisce la persona di Gesù e la sua attività è la parabola del seminatore. Perché? Perché lui è il seminatore e lui è il seme. Cioè, quello che Gesù fa andando nei vari villaggi, predicando il regno di Dio e poi morendo con la sua passione, no? Morte e risurrezione, è quello che la parabola vuol dire come contenuto. Ci sono proprio anche dei particolari proprio narrativi. Allora, Gesù uscì di casa, il seminatore esce a seminare. Questa corrispondenza di uscire non è sfuggita ai padri quando ascoltavano il Vangelo, e non si dice che l'uscire è Gesù è inviato dal Padre, viene dal cielo, no? Cioè esce dal cielo, viene in mezzo a noi per portare noi in cielo. Cioè l'uscire è l'uscire dal Padre senza abbandonare il Padre, per far conoscere a noi l'amore del Padre e farci una cosa sola con Lui, in modo che l'amore del Padre sia esaltato sempre e da tutti, che sarebbe poi il paradiso. Allora questo, cioè la parabola, no? Illustra quello che, non solo quello che Gesù ha fatto, ma è che quello che Gesù ha fatto rappresenta tutta la premura di Dio dall'inizio della creazione fino alla fine. Il contenuto è questo. Allora capite perché, se il seminatore e il seme sono la stessa realtà, capite perché vengono elencati i quattro tipi di terreno. Il terreno come strada, il terreno come sassi, il terreno come rovi e il terreno come terra buona. Sono le possibili condizioni in cui il cuore può ascoltare la parola. Tradotta vuol dire sono le possibili condizioni nelle quali noi, accogliendo la parola, possiamo far crescere Gesù in noi. Lo possiamo far crescere semplicemente perché ha toccato e poi è subito sparito, lo possiamo far crescere solo perché uno è un pochino entrato, ma poi abbiamo lasciato perdere, che è entrato, ma poi è stato soffocato, oppure che è entrato, germogliato e ha portato frutto. Ora, anche questo è l'aspetto misterioso. Qual è il frutto della parola? Sì, ma nella esemplificazione, diciamo così, proprio del Nuovo Testamento, ci sono degli esempi che sono assolutamente eloquenti per illustrare questo. Secondo me i due esempi più luminosi sono quelli di Giovanni Battista e quelli di San Paolo. Allora, Giovanni Battista, tutta la sua vita vissuta per infedeltà, no, alla parola di Dio, ma finalizzata al fatto che lui sarà quello tra tutti i profeti che dirà che quella parola ha assunto carne ed ossa. È quello che scoprirà presente il Messia, cioè l'inviato di Dio. E quando lui lo scopre, cosa dice? Lui deve crescere e io devo morire. Allora, una volta che ci si apre all'azione di Dio, quello che deve crescere è la potenza di questa azione, quello che deve diminuire sono tutte le nostre resistenze. Poi ci possono dare tanti nomi, ma tutto ciò che noi vogliamo come protagonismo nostro, come volontarismo nostro, non dico ancora le cose cattive, proprio anche le cose buone, però che vengono da noi, cioè è come se rispetto alla grandezza, no, alla grazia e dell'amore che ci arriva, scompare. E non per niente, voi penso che sappiate, che nella tradizione bizantina Giovanni Battista è superiore agli angeli. Se voi avete presente la serie delle icone davanti all'altare nelle chiese bizantine, quella che si chiama la Deis, no, la supplica, allora c'è Gesù, Pantocratore, in mezzo, c'è la Madonna, Giovanni Battista, l'angelo Gabriele, Michele, Pietro e Paolo, a indicare quel sì, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di ogni uomo, è più grande di ogni creatura, anche angelica. E Giovanni Battista è proprio quello che dice lui deve crescere, io diminuire, e per questo è sopra gli angeli. E poi c'è la grande espressione, no, di San Paolo, non lo dice verso la fine della vita, però ha già vissuto abbastanza avventure e turbulenze nella sua vita, come discepolo di Gesù, no? E a un certo punto dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi aggiunge, e la vita che mi ho ancora da vivere, la vivo nella fede del Figlio di Dio che si è consegnato per me. Come dire, quell'amore scoperto è così prezioso ed è così potente che è la cosa preziosa che io ho. È ciò che mi costituisce nella mia dignità. Il resto non conta. Allora, questi due esempi sono per noi come dire, come il segnale, no? dire modello è un po' sbagliato, ma è il segnale di quello che avviene se noi ascoltiamo la parola proclamata. Quell'ascoltare è in funzione del frutto, e il frutto è che il Signore Gesù cresca in noi. Se vi faccio la domanda, ma proprio senza troppi veli, quando si parla così, un po' di fifa non vi viene? Un pochino. Dice, ma cosa vuole sto Dio? Allora, la fifa è legata al fatto che noi abbiamo ancora, diciamo così, i segni dell'antico inganno. Tu credi che Dio voglia il tuo bene, ti sta fregando. Guarda, no? Cioè, l'antico suggerimento dell'avversario che pone Dio proprio come, non tanto avversario, ma come, oh, guarda che lui, come dire, se dice una cosa, lui vuol stare ben al di sopra di te, quindi stai attento. Noi questo tipo di timore lo portiamo sempre. Allora, quando ascoltiamo che lui cresca, io diminuisca, la fifa dice, ma cosa vuole questo qua? Cosa chiede? E non ci accorgiamo che quando noi reagiamo così, siamo ancora sotto l'orbita dell'avversario, del maligno. Cioè, è come se Dio è un nostro antagonista. È la cosa più cretina che si possa pensare, ma è la cosa più reale che ci riguarda. Tra l'altro, la ragione per cui noi non siamo mai in pace con i nostri fratelli, sono nato per l'invidia, deriva da qui. È come dire, l'affermazione dell'altro comporta sempre la diminuzione di me. Noi abbiamo questo timore. Questo vale con Dio e vale con tutti. Questo qui è il segnale di quanto poca fede abbiamo, di quanto poco realismo abbiamo nella visione di Dio e anche nella visione di noi stessi, della nostra umanità. Allora, le parabole del Regno, in particolare questa, e questa la beatitudine, beati voi a cui è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, è proprio questo, questo perdere la paura che Dio ci chieda qualcosa contro di noi, oppure a scapito di noi. Ecco, se noi non, in qualche modo, non perdiamo questa paura, la parola ascoltata non germoglia. E se germoglia, non riesce a far frutto. Tradotto vuol dire, non gusterete nulla di quello che desiderate. La sostanza poi è questa. Invece, man mano che il Signore può parlare e far arrivare la sua parola, è come se permette al cuore di gustare la grazia di questa parola e di gustare la sua umanità. E adesso è già tardi, ma allora lo farò pomeriggio, perché quando Gesù deve spiegare agli apostoli la ragione per cui lui parla in parabole, cita la profezia di Isaia, il profeta che dice, ricevendo, no, l'invito di Dio, io ti mando a parlare, però tu parlerai, ma gli altri, anche se ascoltano, non capiranno niente. Tu farai vedere, ma gli altri, anche se guardano, non vedranno. Ma non è una minaccia, è una realtà. Allora cercheremo di spiegare in cosa consiste questa realtà e quando il profeta usa questa espressione. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice, udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con le orecchie, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. E voi sapete che i riferimenti delle frasi, quando sono colti nel contesto in cui sono proferite, hanno una potenza diversa, ma enormemente diversa. Non solo, ma nella liturgia di ieri, questa è la citazione del profeta Isaia nella lettura del Vangelo, ma la prima lettura non era presa dal profeta Isaia. C'è anche un canto che noi facciamo sempre nella chiesa, no? Quello sulla pioggia, quando dice
come la pioggia
e la neve scendono dal cielo, no? Voi sapete quando è stata proferita questa parola? Allora, cogliendo i contesti in cui queste parole sono proferite, voi comprendete i riferimenti che fa Gesù e il cuore capisce come deve muoversi per accogliere la parola, senza paura. E allora lo faremo questo pomeriggio. Se voi, quindi un piccolo suggerimento, provate a ritornare sulle letture, no, di ieri, quindi che conoscete, e se avete modo, provate a cercare tutti i contesti delle letture. Lasciate pure perdere la seconda, che avrebbe un addentellato, ma è indiretto. Invece la prima lettura è il testo del Vangelo con il riferimento a un altro passo del profeta Isaia, è enormemente significativo. E da lì che noi comprenderemo poi in che cosa consiste veramente per noi oggi quel beati i vostri occhi che vedono. Perché noi di questa beatitudine io non la vedo mai sui volti delle persone che vengono in chiesa, ma anche desiderosi, ma poter dire, oh, ma siamo enormemente fortunati, possiamo ascoltare una parola di verità per il nostro cuore, ma non vale per me, vale per l'umanità, vale per tutti. E poter accogliere questo come l'orazione di ieri diceva, come la beata speranza del regno, no? E invece a noi non succede così. E noi dobbiamo capire perché non succede così, in modo da cambiare l'orientamento, cioè poter davvero godere quello che Gesù sta rivelando.